Questa mattina, non so se avete visto la locandina, parleremo di pesi. E vorrei iniziare con qualche curiosità. Sapete qual è l'animale più forte al mondo in termini di forza? Quello capace di sollevare più pesi per la sua grandezza. Poi magari pensate che sia, che ne so, il gorilla, l'orso, che ne so, l'elefante. L'animale che può sollevare più pesi è lo scarabeo rinoceronte. Lo scarabeo rinoceronte è fatto come un soldatino, c'ha quasi una corazza, e sul muso, c'ha questo elmetto, sul muso alla fine c'ha un corno che sembra il corno del rinoceronte. Ed è definito che è l'animale più forte al mondo perché può sollevare circa 850 volte il suo peso, cioè lui può sollevare un peso superiore 850 volte a lui. Ma anche la formica è definita uno degli animali più forti al mondo. La formica può sollevare carichi 50 volte superiore al suo peso. Invece per quanto riguarda l'essere umano, l'uomo, le cose sono totalmente diverse. Non esiste un uomo che possa sollevare 50 volte il proprio peso. E per l'uomo il peso è molto inferiore di quello della formica. E il peso varia da individuo a individuo. Bisogna tenere presente tanti fattori. Ad esempio c'è una differenza di pesi tra quelli che può portare un uomo ed una donna, proprio è una costituzione fisica. E poi bisogna vedere, per quanto riguarda anche lo stesso sesso, se uno è piccolo, se un altro è grande, se uno è magro, se uno è grasso. Quindi in base anche a queste cose uno porta diversi pesi. Poi bisogna vedere i muscoli, bisogna vedere l'allenamento, bisogna vedere l'alimentazione. Oggi tanti vanno in palestra a fare i muscoli per sollevare più pesi. Una volta non c'erano le palestre, ma c'erano quelle palestre naturali, c'erano i posti di lavoro. I muscoli si facevano sul lavoro, non c'erano i muletti, non c'erano gli attrezzi che abbiamo oggi per sollevare dei pesi, e la maggior parte delle cose bisognava sollevarle per forza di cose a mano, portare i pesi sulle spalle. E quando ero ragazzo, una delle cose che facevo durante il tempo libero, andavo in campagna con mio padre e bisognava caricare il camion. Il camion era a volte 60-70 metri da dove stava il vigneto e tu devi prendere questa cassetta che pesava in circa 27-28 kg piena, la dovevi portare al camion. E una volta, mi ricordo, avevo 12 anni, ma avevo già un fisico abbastanza robusto, ero alto, sarò stato 1,60, e già portavo già queste cassette fino al camion e sono andato con mio papà a vendere l'uva. Lui andava nell'Appennino a vendere l'uva in montagna, su queste montagne, e un signore si voleva comprare, non mi ricordo, 5-6 cassette di uva da tavola per appenderla in garage e mangiarla durante l'inverno. E questo signore abitava sopra una collina 50 metri dalla strada, e per arrivare a casa sua c'era un sentiero tutto in mezzo ai prati. E io ero abituato a prendere le cassette per la campagna, e tanti alla mia età non erano capaci di portare un peso così grande, ma io da piccolo ho fatto sempre questi lavoretti e piano piano sono riuscito a portare. Ed io, spinto dall'orgoglio, c'erano tante persone che mi guardavano in quel momento, e io volevo fare bella figura, volevo far vedere quanto ero forte, sto ragazzino di 12 anni, e mi feci mettere una cassetta sulle spalle. E mio padre mi disse: ma sei sicuro? E io, ancora più orgoglioso: certo che sono sicuro, vi faccio vedere io. E iniziai a fare questo sentiero. E più salivo, e più la cassetta diventava pesante. Più salivo e sembrava che in quella cassetta non ci fosse più l'uva, ma ci fosse il piombo. Più andavo avanti nel sentiero, questa cassetta iniziavano innanzitutto a tremare le braccia perché la tenevi con una mano. Poi più andavo avanti, più la cassetta iniziava a barcollare davanti e di dietro. E più andavo avanti e più sentivo quella cassetta, che è fatta di plastica, che si imprimeva nella pelle. e aumentava il dolore. E mancavano una decina di metri arrivare a questo garage, ho ancora la scena davanti agli occhi. Io tenevo duro, non avrei mollato per niente al mondo, perché se mollavo, dico, mi prenderanno in giro. E avevo fatto però i conti male, mi ero sopravvalutato, perché senza neanche accorgermi a un certo punto la cassetta è finita per terra. E anche se sono stato orgoglioso, anche il mio fisico era abituato a portare quelle cassette, per cui io con la testa, dicevo, dentro di me ce la posso fare. Però quando le cose, i pesi li portiamo in salita, il carico è molto più pesante di quando siamo in pianura. E la stessa cosa succede nella vita di tutti i giorni. Ci sono momenti che portiamo dei pesi in pianura e alcune volte la vita si fa più difficile e questi pesi bisogna portarli in salita, diventano molto pesanti da portare. C'è il serio rischio che non solo finisce il peso per terra, ma nel migliore dei casi camminiamo tutti storti, camminiamo, barcogliamo e in alcuni casi possiamo venire schiacciati da questi pesi. Ed è per questo motivo che il Signore ha pensato ad un aiuto, ha pensato alla Chiesa. Nel vivere insieme il Signore, sapendo di questi pesi che dobbiamo portare nella vita, in questo mondo, ha pensato che nella Chiesa i carichi pesanti non debbano essere portati da soli, ma dobbiamo portarli tutti insieme. Che chi ha un carico pesante da portare venga alleggerito di questo carico. E andiamo nel testo biblico di oggi, leggiamo Galati 6, dai versetti 1 a 5. Galati 6, vedremo i versetti dal 2 al 5, ma leggiamo anche il versetto 1. E dice così: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ci troviamo nella parte che riguarda il vivere insieme, guidati dallo Spirito Santo. Stamattina abbiamo parlato di salvezza e abbiamo visto Paolo che cosa fa in questa epistola. Paolo, fino al capitolo 4, si concentra proprio a mostrare che nella salvezza non c'è nessun contributo umano, che le opere, quello che imponevano i giudaizzanti, l'ubbidienza, la legge, la circoncisione, non contribuivano alla salvezza, ma ti distanziavano da Cristo. E dal capitolo 5 abbiamo visto come Paolo presenta adesso sì salvati per grazia, ma la responsabilità che hanno tutti i credenti. Siamo arrivati proprio nella parte che lui parla di vivere insieme, nella parte dove parla di vivere in comunione fraterna, di seguire lo Spirito. E nel caso specifico dei Galati, dobbiamo sempre ricordarci, proprio su questi versetti che stiamo leggendo oggi, altrimenti non possiamo capirli nel modo giusto, che all'interno della Chiesa della Galazia non c'erano solo dei problemi dottrinali, ma c'erano anche dei problemi di divisioni, c'era un vero dramma. C'erano conflitti. Ricordiamoci il versetto 15 del capitolo 5, ci dice che si mordevano e si divoravano gli uni e gli altri. C'erano credenti che si ritenevano di serie A e altri di serie B. Magari alcuni ebrei, alcuni che venivano dal giudaismo, che si erano convertiti, si ritenevano migliori dei pagani. E Paolo, non solo dal capitolo 5, in verità ha preparato già il capitolo 5 e 6, già dal capitolo 3, ricordiamoci di questo versetto, ad esempio il capitolo 3, 28, dice: qui non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Nella Chiesa non ci sono divisione né di sesso né di razza, i credenti sono tutti uguali perché sono tutti salvati da Cristo, quindi in Cristo sono tutti uguali. La volta scorsa abbiamo visto il versetto 1 del capitolo 6, una prima responsabilità del credente che cammina seguendo lo Spirito, che è quella di rialzare i fratelli quando peccano, quando cadono. Ed abbiamo analizzato tutto il processo di riabilitazione dalle varie angolature ed abbiamo visto come tutto il processo deve essere fatto copiando l'esempio di Cristo, di come Cristo riabilitava le persone con mansuetudine. Cristo si avvicinava ai peccatori, si avvicinava ai ladri, ai pubblicani, alle prostitute. E quindi il fratello caduto deve essere rialzato con uno spirito comprensivo, misericordioso e senza censure. Oggi vedremo come abbiamo introdotto questa seconda responsabilità che hanno i credenti che seguono lo Spirito. Al versetto 2 ci viene detto: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. La prima domanda che mi sono fatto è: cosa sono questi pesi? Di che pesi stiamo parlando? E chiaramente la parola pesi è metaforica. Non stiamo parlando di quantità di pesi reali, di grammi, chilogrammi, di quintali, ma stiamo parlando di altri tipi di pesi. Non stiamo neanche parlando dei pesi, di portare i pesi che imponeva la legge, quelle tradizioni, quei precetti. Qualcuno ha suggerito che per i pesi, guardando il contesto immediato, si intenda il sostenere coloro che sono caduti dopo che sono stati rialzati. Quindi non basta solo rialzare il fratello che è caduto, ma bisogna, per evitare che cade di nuovo e cada di nuovo, bisogna sostenerlo. Bisogna sostenere quelle che sono le sue difficoltà maggiori, le sue tentazioni. E sicuramente è vera questa affermazione, ma non è completa, perché il versetto 2 ci parla anche di adempiere alla legge di Cristo. Per cui è quasi scontato capire che questi, che non può riguardare soltanto sostenere chi è che è caduto. Ora, prima di vedere cosa sono questi pesi, osserviamo meglio il nostro versetto. Diciamo subito che Cristo non ha mai dato una legge. La legge di Cristo compare solo in due parti del Nuovo Testamento. Compare qui e in Prima Corinzi 9, che non vedremo, ma non indica che Cristo abbia dato una legge. È molto interessante che Paolo, fino a questo momento, in tutta l'epistola, ha sempre contrapposto la legge di Mosè a Cristo. Ora ci parla di legge di Cristo. Sembra quasi un modo ironico per contrapporre la legge di Cristo alla legge di Mosè. È come se stesse dicendo: se proprio volete a tutti i costi osservare una legge, osservate la legge di Cristo e non quella di Mosè. In altre parole, volete osservare una legge? Osservate il Torah del Messia. Ho trovato che qualcun altro ha ipotizzato che la legge di Cristo, usata qui, sia un'espressione che veniva usata dai rabbini. I rabbini che si opponevano a quelli che abbandonavano la legge per seguire Cristo, sembra che usassero questa espressione per dire: avete tradito la legge per seguire la legge di Cristo. E quindi dicono che Paolo qui stia copiando questa espressione dei rabbini, ma non ci sono prove sufficienti per sostenere questa ipotesi. La maggior parte dei commentatori sono d'accordo che, parlando della legge di Cristo, Paolo non stia citando nessuna espressione dei rabbini, ma che stia parlando del comandamento di Cristo, dell'amore di Cristo. In Giovanni 13:34 Gesù ha detto: io vi do un nuovo comandamento, che voi vi amiate gli uni e gli altri. Poi ancora in Giovanni 15:12 Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Prima Giovanni 3:23 dice ancora: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Perciò Paolo ci parla della legge di Cristo intesa all'ubbidienza del comandamento dell'amore. Ora, guardando ancora il versetto 2, vediamo qualcos'altro per capire cosa sono questi pesi. Paolo dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così alla legge di Cristo. Dice: portate i pesi di chi? Gli uni degli altri. Scusate la ripetizione, ma è molto importante questa espressione. Le parole gli uni e gli altri è un'espressione molto usata nel Nuovo Testamento per parlare di comunione fraterna. E viene ripetuta tantissime volte nella Bibbia. Leggo solo qualche versetto che ripete queste parole. In Giovanni 13:14 Gesù dice: se dunque io, che sono il Signore Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Efesini 4:2 dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Efesini 4:32: state invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Colossesi 3:13 dice: sopportatevi gli uni e gli altri. Ebrei 10:24: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Giacomo 5:9: fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri. Ancora Giacomo 5:16: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Prima Pietro 4:8: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E ce ne sono altri. Per cui adempiere alla legge di Cristo, la parola pesi non è limitata a una sola area, ma riguarda più aree all'interno della comunità cristiana. La parola originale per indicare i pesi qui è in greco baros, che significa carichi pesanti. I pesi sono quindi quei carichi pesanti che sono difficili da sollevare da soli, da portare per ogni credente. Sono quei pesi difficili, come abbiamo detto all'inizio, che devi portare in salita e c'è il rischio che ti fai male a portarli da soli. Il verbo portate è al presente e ha un significato per dire qualcosa che deve essere fatto di continuo. Non è che basta una sola volta che tu aiuti qualcuno a portare un peso, ma devi continuamente farlo. Deve essere fatto di continuo. Coloro che hanno e camminano facendosi guidare dallo Spirito Santo devono portare con gioia e con pazienza quei pesi, ed è una responsabilità, ci dice Paolo, dei credenti. Sono quei gravi pesi, quei gravi carichi che riguardano ogni tipo di debolezza. Riguardano, guardando tutto il contesto proprio della situazione dei Galati e i versetti che abbiamo letto gli uni e gli altri, riguarda anche nella comunità ad avere pazienza, a sopportarsi con i difetti, i vari caratteri di ciascuno, con le infermità morali, con le cadute, con le differenze culturali. Ho riflettuto ed ho considerato questi pesi che possono riguardare almeno tre grandi aree della vita. Non è una lista completa, esaustiva, ma ci aiuta a riflettere su quali possono essere queste aree della vita e come possiamo portare insieme questi pesi. Ci sono dei pesi di tipo materiale. Ad esempio, un fratello si trova in circostanze economiche penose per mancanza di lavoro, perché ha perso il lavoro, perché viene perseguitato, per disastri subiti, perché è carico di una famiglia che non riesce, non può arrivare a fine mese. E Giacomo 2, cosa ci dice Giacomo 2, versetto 15? Dice: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Chi ha dei beni in questo mondo, il credente è tenuto, è obbligato, ha la responsabilità di aiutare quel fratello. Così porterà una parte del peso di quel fratello. Poi ci sono dei pesi che riguardano le sofferenze della vita in questo mondo, il dolore, le malattie, le infermità, il lutto, la solitudine, l'abbandono, il tradimento, eccetera, eccetera, le mille tristezze della vita. Sapete quando quanto dolore può subire chi perde un figlio? Non lo puoi sapere, e non lo posso sapere neanche io, lo sa solo chi l'ha provato. Sapete quanto dolore prova chi perde il proprio coniuge dopo tanti anni di vita insieme e ti ritrovi da solo? Neanche questo puoi sapere se non l'hai provato. Allora il credente, il fratello, nel portare questi pesi con la giusta accortezza, con la delicatezza, non può togliere il dolore, ma può portare una parte del peso che grava sopra quel fratello, espandere nel suo cuore quel raggio proprio di consolazione, di speranza, di gioia, può farlo sentire meno solo. Ed infine ci sono dei pesi di natura spirituale, le cadute dei fratelli, i pregiudizi, i difetti, i vizi, le debolezze morali dei fratelli, le grandi tentazioni o i peccati che commettiamo. Abbiamo letto prima in Giacomo 5,16 che dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Credenti, con pazienza, con la preghiera, con fraterni consigli ed anche con avvertimenti e con le riprensioni, possono aiutare i fratelli a portare i loro pesi. E questo in linea alla legge di Cristo, imitare proprio l'esempio di Cristo che ci ha lasciato. Cristo, spinto dal suo amore infinito, ha portato le nostre malattie e si è caricato dei nostri peccati, portandoli sul legno della croce. La Chiesa creata dal Signore è come una famiglia. Se un membro soffre, allora tutto il corpo, tutti i membri di questa famiglia soffrono. I credenti devono essere solidali e altruisti, gli uni verso gli altri, con gioia e disponibilità. Ricordate il versetto 25 del capitolo 5 che abbiamo visto qualche tempo fa? Il camminare seguendo lo Spirito, nell'originale indicava proprio il camminare uno dietro l'altro, seguendo lo Spirito in fila. E se tu vedi un fratello cadere, lo aiuti a rialzarsi. Non puoi far finta di non vederlo. La stessa cosa succede se tu vedi un fratello barcollare con un peso sulle spalle. Non puoi far finta di non vederlo. Non puoi nasconderti nell'indifferenza, ma hai la responsabilità, dice Paolo, di aiutarlo. Ora, per portare i pesi gli uni degli altri, ci sono dei pesi che si vedono chiaramente, come il lutto, le infermità, eccetera, ma tante volte nella Chiesa non siamo a conoscenza dei pesi che stanno portando i nostri fratelli. Ecco a cosa serve sviluppare una comunione fraterna sana, in ubbidienza alla parola di Dio, per aiutarci, non per giudicarci, per ubbidire a quello che dice il Signore. Dobbiamo vincere l'idea di vivere indipendenti gli uni dagli altri. Questa è la mentalità del mondo. E l'orgoglio, e non la carne, che ci dice che possiamo fare tutto da soli, che non abbiamo bisogno di nessuno, che ce la possiamo fare. Questo è puro orgoglio. Dobbiamo farci aiutare. Dobbiamo farci aiutare. Più volte ho detto proprio dal pulpito che voglio conoscere meglio quali sono le tue prove, le tue difficoltà, le tue tentazioni. Ed è vero che non le devi dire a tutti, le prove che stai affrontando, i tuoi combattimenti, le tue tentazioni, i tuoi peccati. Quali sono i peccati che maggiormente cadi? Ma a qualcuno li devi dire. A qualcuno li devi dire. Allora una domanda a cui tutti dobbiamo rispondere: con chi stiamo condividendo i nostri pesi? Con chi stai condividendo i tuoi peccati? Con chi stai condividendo le tue difficoltà di qualsiasi tipo? A volte condividiamo i nostri pesi più ai non credenti di fuori che ai fratelli in chiesa, perché magari siamo stati delusi dai fratelli, oppure temiamo di essere giudicati. Dobbiamo vincere queste cose, non dobbiamo giudicare nessuno, per cui dobbiamo farci aiutare gli uni e gli altri. Questo vuole il Signore. Il Signore vuole che portiamo innanzitutto i nostri pesi a Lui, come ci dice nella sua parola. Prima Pietro dice: gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Ma nello stesso tempo il Signore Dio usa i credenti come suoi agenti, come suoi dipendenti impiegati per portare i pesi dei suoi figli. In 2 Corinzi 2,7 ci viene detto che per quanto Paolo fosse forte nel Signore, anche Paolo non era esente dalle tentazioni e dallo scoraggiamento. Paolo confessa il suo scoraggiamento e dice da chi viene soccorso. Dice: da quanto siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. 2 Corinzi 7, dal 5 al 7. Paolo dice che era scoraggiato, ma Dio, che consola gli afflitti, lo consolò in che modo? Dice: con l'invio di Tito, ma non solo con l'invio di Tito, dice, con il pianto dei Corinti per lui, dice, con la premura dei Corinti. Alla fine dice: così mi sono più che mai rallegrato. Ecco la comunione, come Dio usa i fratelli. Paolo dice che è Dio che consola gli afflitti, ha usato proprio i fratelli in quella circostanza. Andando avanti, i versetti dal 3 al 5 sembra che non facciano parte del contesto del portare i pesi gli uni e gli altri. Cosa c'entra, infatti, se uno pensa di essere qualcosa? Abbiamo introdotto questi versetti al capitolo 5, al versetto 26, se ci ricordiamo, quando abbiamo parlato di vanagloria. Per vivere una comunione di fraterna, di successo, bisogna evitare la vanagloria. I Galati, come abbiamo ricordato più volte, vivevano una vita di comunione disastrosa, a dir poco. Paolo in questi tre versetti sta insegnando indirettamente la via per resistere a vivere una vita vanagloriosa. E sono versetti che non riguardano solo le chiese dei Galati, della Galazia, ma riguardano anche noi, anche la chiesa di oggi, la chiesa di ogni tempo. Un arrogante, un presuntuoso, un orgoglioso non è adatto a portare i pesi degli altri, non è in grado di rialzare chi è trovato nel peccato e non è in grado neanche di vivere una comunione fraterna sana. Cercheremo di vederli abbastanza velocemente, ma questi sono dei versetti importantissimi che dobbiamo tenere sempre a mente, anche per evitare di scadere nel legalismo. Paolo ci dà indirettamente tre linee guida applicative per camminare nella legge di Cristo. Tre linee guida per poter servire gli altri nella Chiesa. Tre linee guida per contrastare l'orgoglio spirituale. La prima linea guida: rigetta continuamente ogni pensiero vanaglorioso. La seconda: autoesamina continuamente solo il tuo operato. E la terza: adoperati sapendo che dovrai rispondere del tuo operato. La prima linea guida dice: rigetta continuamente ogni pensiero vanaglorioso. Versetto 3. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Come detto, questa frase sembra fuori luogo, ma alla luce delle responsabilità che Paolo ha appena dato al versetto 1, di rialzare il fratello con mansuetudine e poi di portare i pesi gli uni degli altri, questo avvertimento diventa piuttosto evidente. Notiamo i toni che usa Paolo. Paolo, come abbiamo detto altre volte, in tutta l'epistola non usa mezzi termini, ma è molto diretto. Forse non facciamo attenzione abbastanza ai toni che sta usando e alle parole. Paolo sta usando in senso metaforico la verga. Pensate se un missionario oggi ci scrivesse una lettera o venisse qui a dire: se qualcuno di voi pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, oppure esaminatevi, oppure, come abbiamo visto al capitolo 3, che li chiama insensati, è come se dicesse: credenti di Predazzo, insensati. Noi di sicuro ci offenderemmo. Chi è questo? Da dove è venuto? Ma la risposta giusta è che Paolo è venuto da Dio. Dio stesso ha voluto riprendere i Galati e tutte le chiese, per implicazione anche noi, quando si cammina nell'errore. Questa settimana ho visto a Cavalese in ferie un pastore e lui era insieme a un missionario americano e parlando insieme è venuto fuori il discorso che nello stato in cui abita lui, nel Mississippi, ci sono tantissime chiese evangeliche, forse è il posto, non dico al mondo, dove ci sono più chiese. Ci ha tradotto, mi sembra, il pastore parlava italiano, che traduceva, non so se 250 chiese, e c'erano, dice, poi c'è una dei testimoni di Geova e una cattolica come chiesa. In poche parole, in questo posto, tutta la popolazione frequenta qualche chiesa. Nessuno è fuori da una chiesa. La sua chiesa è formata da 250 membri circa. Però non sono delle vere chiese, un po' è come la Chiesa Cattolica di oggi. Il mondo è entrato completamente in queste chiese. Lui proprio manifestava, dice, ci vuole un risveglio, perché è un disastro. Perché la gente che poi fa parte di queste chiese è convinta di essere credente. Pensate, dice, non devi mai scomodare nessuno, dice quei messaggi, non devi mai usare parole di riprensione, perché se ne vanno. Pensate quando il mondo è entrato, chiaramente non stava parlando della sua chiesa, ma stava parlando della situazione vicino alla sua chiesa, perché sono tutte queste chiese sono anche vicine, conosci anche altri credenti, altri che si chiamano credenti. Pensate quando è entrato il mondo in queste chiese, che alcuni che si dicono credenti perché dicono noi siamo buoni, siamo rispettosi, noi siamo bravi, qualcuno si permette di dire che Cristo è maleducato perché attaccava i farisei. Pensate un po' l'idea che c'è di essere credenti. Se Dio ha usato Paolo con toni così riprensivi, vuol dire che in una chiesa quando c'è bisogno di riportare la barca nella giusta direzione, bisogna usare tutto ciò che serve. Se servono toni mansueti, ma se servono toni forti e decisi, devono essere usati anche forti e decisi i toni. Uno dei motivi per cui tanti credenti non si preoccupano di aiutare i fratelli, come succedeva anche nella chiesa della Galazia, è perché tanti si sentono superiori agli altri. Quando uno cade, dice, ma vedi quello che cosa ha combinato, come ha potuto fare una cosa del genere. E pensano erroneamente di essere migliori di quei fratelli che sono caduti. Come per i farisei, la loro preoccupazione non è la vera giustizia che dona Dio attraverso l'umiltà. Ma loro si basano sulla propria giustizia. Quando un fratello è caduto, la prima cosa che si tende a fare qual è? Emarginare il fratello. Emarginare il fratello. E poi si tende a disprezzarlo, si tende a tenersi a debita distanza da lui. Come ha potuto fare una cosa del genere? Come ha potuto, che ne so, tradire la moglie? Il desiderio ultimo del credente immaturo non è quello di aiutare il fratello che inciampa o che soffre, ma è di giudicarlo e di condannarlo. Si è messo da solo in quella situazione, adesso è giusto che paghi. E questo riguarda anche noi potremmo sentirci superiori quando un fratello pecca o quando un fratello porta dei pesi che magari è colpa sua per cui c'ha questi pesi sulla schiena. Proverbi 6, 16, 17 dice: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargano sangue innocente. La prima cosa che odia il Signore sono gli occhi alteri, l'arroganza. Il cristiano che pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, ha bisogno di affrontare, di essere aiutato, di affrontare il proprio peccato, prima di poter pensare di andare ad aiutare gli altri. Ed ha bisogno, come dice Gesù in Matteo 7, di togliere la trave davanti agli occhi per togliere la pagliuzza al fratello. C'è una trave che forse non sta vedendo. E se rifiuta di vedere il proprio bisogno spirituale, sta ingannando se stesso, sta sta ingannando se stesso. Come detto, è un versetto molto forte. Se qualcuno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, il significato originale è ancora più forte. Dice, significa sviare la mente, significa immagina di se stesso, è solo un'illusione nella sua mente, un sogno, una bugia a cui sta credendo. La verità è che siamo meno di quello che pensiamo. E questo ferisce il nostro orgoglio. Nessuno può ritenersi migliore di un altro. Ci dimentichiamo troppo spesso della grazia, della verità che non siamo nulla. E la scrittura è molto chiara nel farci comprendere che non siamo nulla. Non ci dobbiamo offendere quando Dio ci dice questa verità. È la verità, non siamo nulla. In Genesi 2,7 c'è scritto: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale, l'uomo divenne un'anima vivente. Di che cosa è fatto l'uomo? Di terra? Vero? No, no, neanche di terra siamo fatti. Qui dice dalla polvere della terra. C'è questa enfasi. Siamo fatti di polvere. Oggi ci siamo, domani non ci siamo più. Siamo praticamente nulla, un colpo di vento e siamo soffiati via. Eppure ci vantiamo di tante cose. Ci vantiamo delle nostre bravure, delle nostre capacità di essere meglio degli altri. Dio soffiò un alito vitale, dice Genesi, e l'uomo divenne un'anima vivente. Se Dio toglie quell'alito vivente, dove vanno a finire le nostre capacità, i nostri meriti, la nostra intelligenza, la nostra bravura? Ritorniamo polvere. Ci dimentichiamo troppo spesso che siamo fatti di polvere. Davide nel Salmo 103 dice: come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esse non esiste più e non si riconosce per il luogo dov'era. Ma non siamo solo fatti di polvere. Il credente orgoglioso che si autoinganna spesso dimentica che anche lui è un peccatore salvato per grazia. Qui non ci sta nessuno buono. La Bibbia dice non c'è nessuno giusto. Dice che prima di conoscere Cristo eravamo morti, morti. Il credente che vive dominato dall'autoinganno, dall'orgoglio spirituale che si innalza sopra i fratelli, non pensa minimamente che come è caduto il fratello può cadere anche lui. Se lui sta in piedi non è merito suo, fa parte della grazia di Dio, fa parte della grazia di Dio. Deve avere quindi questo pensiero. Siamo molto più deboli di quello che pensiamo, anche nelle migliori intenzioni. Abbiamo studiato da poco la storia di Pietro con Davide. Pietro diceva al Signore: quand'anque dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Gli altri ti rinnegheranno, io non ti rinnegherò. E sappiamo come è andata a finire. La stessa notte l'ha rinnegato 3 volte. La nostra carne ci fa elevare, ci sentiamo buoni, migliori, più intelligenti, ma è solo un'illusione, è un film che noi ci stiamo facendo nella nostra mente. E dobbiamo rigettare questo film, questa illusione. E la natura umana non sparisce quando ti converti, non è che quando ti converti diventi buono, non è che diventi buono. Il credente guidato dallo Spirito che vuole obbedire a Cristo deve lottare continuamente contro se stesso, contro la sua natura. Deve rigettare ogni pensiero di vanagloria, ogni pensiero orgoglioso in questo caso, e deve farlo continuamente e intenzionalmente, ogni giorno. Non è che lo facciamo adesso, stiamo qua, usciamo, ci dimentichiamo velocemente di quello che ascoltiamo. L'orgoglio, come ho detto in una serata di preghiera, si può manifestare in tanti modi ed è giusto ripetercelo. Non li leggerò tutti quelli che ho detto quella sera, ma ad esempio pecchiamo di orgoglio quando giudichiamo gli altri. A volte potremmo giudicare addirittura Dio, come se quello che penso io è meglio di quello che pensa Dio. Perché mi ha messo in questa situazione? Ma Dio non sbaglia. Pecchiamo di orgoglio quando manchiamo di gratitudine, quando facciamo fatica a fare un complimento a qualche persona. Pecchiamo di orgoglio quando vogliamo essere al centro del discorso, quando vogliamo avere l'ultima parola, ma anche quando restiamo in silenzio potrebbe nascondersi un velo di orgoglio. Pecchiamo di orgoglio quando cerchiamo la nostra indipendenza e non ci sottomettiamo agli altri, non ci sottomettiamo neanche alle autorità che Dio ha messo intorno a noi. Pecchiamo di orgoglio quando ci opponiamo all'essere istruiti, pensando di sapere tutto, pensando di essere arrivati. Pecchiamo di orgoglio quando non abbiamo compassione per gli altri, quando ci offendiamo, anche se chi ci offende ha la sua responsabilità, quando ci offendiamo, se qualcuno ci ha fatto, ci ha detto qualcosa, è sempre un problema di orgoglio. Pecchiamo di orgoglio quando non chiediamo perdono agli altri. E infine, un ultimo, pecchiamo di orgoglio quando non portiamo le nostre difficoltà al Signore, anche le più semplici, quando non preghiamo il Signore a portare a Lui quelle che sono le nostre difficoltà, ma ce ne sono tanti altri. Ora, per concludere questa linea guida, come detto, l'arrogante non è adatto ad aiutare gli altri, per cui Paolo, con questa sua riprensione, ci esorta a non farci ingannare. Dobbiamo avere un giusto concetto di noi stessi, come ci dice sempre Paolo in Romani 12. Dice che ognuno non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Ora, in termini pratici, come si fa a resistere alla tentazione di elevarsi sugli altri? Paolo ce lo dice al versetto 4. E questa è la seconda linea guida. Autoesamina continuamente solo il tuo operato. Dice, ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno invece, significa invece di vanagloriarti, vai dall'altra parte. Invece, per non vanagloriarti, invece di sentirti speciale, di sentirsi qualcosa, di essere qualcosa, caro credente, che ti stai autoingannando, esamina la tua opera, dice Paolo, esamina il tuo cammino di fede. Se vuoi vantarti in tutti i modi su qualcuno, vantati di te stesso, in rapporto a te stesso. Paolo non sta dicendo che il credente deve vantarsi, ma sta sottolineando la responsabilità individuale. Paolo dice ciascuno è riferito a tutti, nessuno escluso, ciascuno indica una responsabilità di tutti. Tutti i credenti devono farlo, ognuno per se stesso, e riguarda sia la condotta della persona che le sue azioni. Per la condotta il credente è chiamato a esaminare quella che è la propria vita spirituale, la sua vita morale, quella che sta nel segreto, quello che vede dentro di sé. E anche la propria testimonianza, quella di fuori. Esaminare significa provare quello esercizio che serve per raffinare, come si raffina l'oro. Attraverso l'autoesame il credente considera quello che è il suo lavoro per Cristo. Efesini 2:10 dice, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Caro fratello, cara sorella, come stai svolgendo quelle opere che Dio ti ha affidato? Questa è la domanda dell'autoesame. Il credente deve investigarsi. Come sto svolgendo quelle opere preparate da Dio per me? Com'è la mia vita in Cristo? Come sto svolgendo le opere preparate da Dio? Sei mancante oppure hai qualche motivo di vantarti nelle tue stesse opere? Credente onesto che valuta la sua vita in Cristo si troverà quasi sicuramente mancante. In ogni cosa che faccio ricerco la gloria di Cristo. Quando cerco di ubbidire a Cristo in tutti i giorni nella mia vita, puoi vantarti di essere un cristiano modello. Per cui guarda la tua opera in Cristo, non quella degli altri. Questo ci porta ad abbassarci, perché ancora siamo nulla in confronto a Cristo, dobbiamo paragonarci a Cristo, non agli altri. Puoi vantarti di aver sempre servito in chiesa, di essere vicino ai bisognosi. E poi in questo autoesame dobbiamo esaminare se il nostro atteggiamento è compreso in quella lista di peccati di orgoglio che ho voluto leggere prima. Ci sono aree nella mia vita dove mi rivedo orgoglioso. Ci sono aree dove pecco di vanagloria, dove mi elevo sugli altri. Vorrei adesso leggere con voi due testi biblici che ci parlano di qualcuno che si vantava. Andiamo insieme in Luca 18. Luca 18 e leggiamo dal versetto 9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il fariseo si paragonava all'altro e si vedeva migliore. L'altro invece si paragonava a se stesso in rapporto alla santità di Dio. Non usava neanche alzare gli occhi. Alla fine, qual è il verdetto del Signore? Dice: chiunque si innalza sarà abbassato. E poi giustifica il pubblicano il Signore, che si era autoesaminato, aveva visto la sua condizione disperata davanti a Dio e non usava, come detto, neanche alzare gli occhi. Ora andiamo in un altro testo, in Seconda Corinzi 10. Seconda Corinzi 10, leggiamo i versetti dal 13 al 18 e vediamo un credente invece che stava camminando seguendo lo Spirito. Vediamo il suo vantarsi. Seconda Corinzi 10, dal 13 al 18. Paolo dice: «Noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi. Noi infatti non oltrepassiamo i nostri limiti come se non fossimo giunti fino a voi, perché siamo realmente giunti fino a voi con il Vangelo di Cristo. Non ci vantiamo oltre misura di fatiche altrui, ma nutriamo speranza che crescendo la vostra fede saremo tenuti in maggiore considerazione tra di voi nei limiti del campo di attività assegnatoci, per poter evangelizzare anche i paesi che sono di là dal vostro senza vantarci nel campo altrui, di cose già preparate. Ma chi si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda». Paolo non si vanta dei propri meriti nel ministero, lui si vanta che se era arrivato fino lì e non oltrepassava, il vanto andava in Dio. Lui stava facendo un'opera che Dio gli aveva affidato ed era palese per i corinzi che Dio approvava l'opera che stava portando avanti Paolo. E Paolo riconosce che il merito andava a Dio. Lui poteva vantarsi che Dio stesso lo aveva usato per loro e dice al versetto 18: «Perché non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda». Anche all'interno della Chiesa, qualsiasi cosa noi ci mettiamo un progetto a fare, a volte abbiamo le migliori intenzioni e non vanno oltre quello che noi vogliamo. Ma quando è Dio che approva, quando è Dio che porta avanti, e magari abbiamo un ministero di successo nella Chiesa, dobbiamo ricordarci, come fa Paolo qui: chi si vanti nel Signore. Questo è il merito che Paolo stava dando al Signore, a differenza del fariseo. Ora, per riassumere anche questa seconda linea guida, Paolo dice: ciascuno, per portare i pesi del fratello nel modo giusto, per non giudicare il fratello che è caduto, la responsabilità di ogni credente è quando sei tentato di elevarti, invece autoesamina il tuo operato in Cristo. E poi devi essere sicuro che quando ti avvicini ad aiutare un fratello o una sorella, i tuoi atteggiamenti siano in linea con gli occhi del Signore. Prima di dare sostegno agli altri, devi prepararti anche tu. Passiamo a vedere l'ultima linea guida. Adoperati sapendo che dovrai rispondere del tuo operato. Versetto 5. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Adesso sembra che anche qui ci sia una contraddizione. Prima ci dice di portare i pesi gli uni degli altri, adesso dice che ognuno porterà il proprio fardello, che può essere tradotto come carico, come peso. In realtà nella traduzione originale, al versetto 2, come abbiamo già detto prima, si parla di carichi molto pesanti, di quei pesi enormi che richiedono assistenza, ma qui invece per pesi si parla di quei pesi come messi all'interno di un bagaglio, all'interno di uno zaino. E non c'è nessuna contraddizione, anche per altre ragioni. Notiamo che il versetto inizia anche qui, ciascuno. Ciascuno indica ancora responsabilità di tutti, ciascuno. Il verbo porterà è al futuro e significa in questo senso che ciascuno dovrà sopportare, dovrà fare qualcosa in futuro e indica qualcosa poi certamente che tutti porteranno questa cosa qui. Di sicuro ognuno porterà il proprio fardello, questo bagaglio a mano in senso metaforico, in senso pratico. La vita in questo mondo è come se noi viaggiassimo con uno zaino e all'interno di questo zaino vengono messi tanti piccoli pesi della tua vita, nel bene e nel male. E più diventa pesante questo fardello, più diventano quei pesi in cui sei mancante e poi dovrai rispondere. Paolo sta dicendo, in futuro tu sarai giudicato di certo non per il fardello degli altri, ma per il tuo fardello di responsabilità. Cristo ti mostrerà le tue mancanze, non quella degli altri. Dovrai rispondere di certo, non solo se ti sei elevato sugli altri, ma di tutto quello che tu hai fatto da quando anche ti sei convertito in poi. Se hai mostrato indifferenza verso i problemi degli altri restando nel contesto, dovrai rispondere. Se hai fatto finta di non vedere, se hai giudicato gli altri, se ti sei elevato sugli altri. In 2 Corinzi 5,10 c'è scritto: noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene e sia in male. Anche 1 Corinzi 3 dice: ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, ne riceverà il danno, ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco. L'opera di ciascuno di sicuro sarà messa in mostra e sarà raffinata, passerà dentro al fuoco come l'oro di come hai operato per Cristo. Ciascuno dovrà rispondere della propria fedeltà e non quella degli altri. Questo è un principio molto importante che possiamo applicare in tante aree della nostra vita cristiana. Tante volte guardiamo gli altri e facciamo quello che fanno gli altri. Tante volte facciamo le cose negative che fanno gli altri, mai quelle costruttive. Imitiamo sempre quei comportamenti dei credenti meno maturi. Non guardo mai a quelli che sono più maturi. Se gli altri non vengono a preghiera, mi sa che non vado neanche io, per una volta non c'è mai, cioè, manca sempre gente, no? Devono dirmi a me qualche cosa che non ci sono. Solo il pastore non deve mai mancare, io posso mancare. Se gli altri mancano spesso a culto, mi sa che posso mancare anch'io a culto. Fanno tutti. Tante volte ci giustifichiamo guardando gli altri. Anche nella vita a casa, sul lavoro, ad esempio un marito può dire, o una moglie, ah, io faccio così perché lei o perché lui non fa, allora non faccio neanche io. Quando sarai davanti al tribunale di Cristo, non potrai giustificarti dicendo non l'ho fatto perché non l'ha fatto lui o lei. Dovrò rispondere io che sono stato mancante di non averlo fatto. Io non ho fatto quello che la parola di Dio mi stava chiedendo di fare. E nel nostro testo, nel caso specifico, se in chiesa qualcuno sta portando dei pesi enormi e io non lo aiuto, dovrò rispondere del mio atteggiamento a Dio. Questa è la terza linea guida che Paolo ci mostra e credo che sapere che abbiamo la responsabilità, un fardello di responsabilità che dobbiamo portare davanti a Dio, mi possa aiutare a capire che devo adoperarmi, devo impegnarmi di fare di più, di fare meglio le opere che Cristo mi ha affidato. Abbiamo quasi terminato, credo che abbiamo tante cose su cui riflettere anche oggi, su quanto abbiamo ascoltato, e tante cose da mettere in pratica. Dobbiamo investigarci ed essere onesti davanti al Signore. Non voglio aggiungere altre applicazioni perché il messaggio è tutto applicativo. Ma alcune domande a cui vorrei che rispondessimo giovedì, come stiamo facendo da un po' di volte per sviluppare la nostra comunione fraterna, e quindi abbiamo anche un tempo per preparare, per pensare alla risposta, dobbiamo rispondere ciascuno, ognuno per se stesso, in che modo oggi il Signore ha parlato al tuo cuore, se ha parlato al tuo cuore, in che modo il sermone di oggi ti riguarda. Ci sono dei peccati o degli atteggiamenti sbagliati che devi abbandonare, ci sono dei pesi che non hai condiviso e che il momento è arrivato per condividerli. Poi, come ho detto prima, non dobbiamo farlo, ma se ci sono dei peccati dobbiamo individuare qualche fratello o sorella con cui possiamo portare anche questi pesi e farci aiutare. Oggi il Signore ci ha mostrato questa seconda responsabilità che abbiamo come credenti che vogliono seguire lo Spirito. E abbiamo visto la verità di quanto siamo deboli, L'uomo non è né lo scarabeo, rinoceronte, né neanche la formica che può portare dei pesi molto più grandi del suo. L'uomo è più debole delle formiche. Ma il Signore nello stesso tempo ci chiede proprio di copiare l'atteggiamento delle formiche. È vero che le formiche portano 50 volte il loro peso, ma vi siete mai fermati davanti a un formicaio? A volte portano un pezzetto di legno tutti insieme. E questo il Signore ci chiede di fare, di quei pesi enormi, di non portarli da soli, ma di portarli tutti insieme come una famiglia. Così il Signore chiede di farlo anche a noi. Ora, terminando, vorrei farti un'ultima domanda. Abbiamo letto prima il vanto del fariseo che si vantava sul pubblicano. Poi abbiamo visto l'autoesame del pubblicano che riconosceva la sua colpevolezza, la sua indegnità, la sua non era degno di stare davanti a Dio. E infine abbiamo visto il vanto di Paolo. Tre modi diversi, possiamo dire, di adorazione. Due giusti, uno sbagliato. Due adoravano Dio, uno adorava se stesso. In quali dei tre ti rivedi? Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti e adorarti. Oggi questo testo ci mostra ancora quali sono le nostre responsabilità come tuoi figli. Signore, hai istituito la Chiesa e la preghiera di Gesù è stata proprio l'unità. E l'unità della Chiesa è quella più a rischio, Signore. Tu hai pregato anche in Giovanni 17 per l'unità della Chiesa, che siamo tutti in uno. Signore, aiutaci a vincere ogni tipo di resistenza che ci frena nel vivere una vita di comunione. Aiutaci ad avere un giusto concetto di noi stessi, Signore, a essere sobri. Aiutaci, Signore, a non giudicare gli altri. Aiutaci a rigettare ogni pensiero di vanagloria, ogni pensiero orgoglioso. Sappiamo che l'orgoglio non sparisce, ma Signore ci accompagnerà tutto il tempo che siamo su questo mondo. Mosè dice che cosa ne fa l'orgoglio di questa vita, solo travaglio, Signore, solo dolore e sofferenza. Perciò ti chiedo in quei cuori dove c'è tanto orgoglio, in quei cuori che si elevano sugli altri, Signore, di lavorare, di mostrare, Signore, che devono abbandonare questo peccato, che dobbiamo abbandonare questo peccato. Signore, ti preghiamo che ognuno possa autoesaminarsi, ognuno possa adoperarsi, Signore, sapendo che deve portare davanti a te quello che oggi ci chiedi di fare, Signore. Voglia tu benedire anche i fratelli che non ci sono in chiesa oggi, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.